significativa del diritto penale, con alcune caratteristiche che interessano il diritto penale, ne qualificano la giustizia sotto il profilo della repressione, sia sotto il profilo della prevenzione. Come ricorderete, noi siamo partiti dalla considerazione della cosiddetta capacità delinquere, cioè dalla figura morale del soggetto, desunta da alcuni elementi che il legislatore prospetta e che noi abbiamo esaminato. Abbiamo detto che esiste, desumibile dagli stessi elementi, ma con un diverso significato, una caratterizzazione del soggetto sotto il profilo della pericolosità. Quindi quella che è la figura morale del soggetto è rilevante sia per quanto riguarda la sua personalità morale e quindi la giustificazione della pena e di una certa pena nei suoi confronti, sia per quanto riguarda la situazione di pericolo nella quale il soggetto si trova, pericolo per la integrità dei beni giuridici derivante dalla pericolosità del soggetto. Quindi il soggetto è qualificato in un certo modo, è presentato in un certo modo, o nel senso della definizione della sua personalità morale, o nel senso della definizione della sua personalità come personalità pericolosa per l'ordinamento. Cioè c'è un certo modo di essere concreto del soggetto che lo fa apparire a volta a volta o una personalità malvagia però, in contraddizione con il mondo giuridico, o una personalità pericolosa in potenziale culto con l'ordinamento giuridico. Poi abbiamo preso in esame un aspetto particolare della capacità a delinquere del soggetto. Ci siamo ricordati che si fa riferimento tra i vari elementi dei quali desumere la capacità a delinquere, si fa riferimento al passato dal punto di vista penale del reo, e quindi concentrando la nostra attenzione su questo punto abbiamo ricordato che il legislatore contempla una particolare figura di reo, quello il quale è stato più volte condannato per la commissione di reato, colui il quale insiste in un atteggiamento contrario all'ordinamento giuridico e con delle argomentazioni che ci hanno occupato nelle precedenti lezioni abbiamo concluso che esiste un modo di essere giuridico del soggetto, una caratterizzazione della sua personalità sotto il profilo del frequente incorrere nel delitto che merita una sanzione più severa. E quindi abbiamo definito questa condizione come recidiva e abbiamo detto che diversi ordinamenti più severamente, proprio per il fatto di essere un soggetto nel quale si riscontra questa ripetizione del delitto. E quindi la natura della recidiva attiene all'aspetto repressivo del diritto penale, cioè attiene alla colpa, attiene quindi alla pena in senso stretto come castigo sociale. Si può dire quindi che la pena è influenzata nella sua quantità. La punizione è un fenomeno più severo nei confronti di un soggetto che abbia le caratteristiche della recidiva. Ma se guardiamo il fenomeno in sé della reiterazione criminosa, ci accorgiamo che esso non può limitarsi ad esercitare influenza semplicemente per quanto riguarda la repressione, quindi l'irrogazione della pena, ma anche una sua influenza, un suo rilievo per quanto riguarda l'aspetto preventivo del diritto penale. Per quanto riguarda il riconoscimento di una specifica pericolosità del soggetto e quindi l'adozione di misure di sicurezza che siano considerate adeguate a attenuare, possibilmente cancellare, questa particolare condizione del soggetto che è rilevante sotto il profilo del timore della società che da questo oggetto provengano ulteriori e reiterati attacchi contro l'ordinamento giuridico. E il nucleo del fenomeno è lo stesso, perché c'è un perfetto parallelismo tra la figura del soggetto considerato nella sua personalità morale e la figura del soggetto considerato nella sua pericolosità sociale. Quindi il soggetto è per un profilo un uomo moralmente garato, per un altro profilo è un uomo pericoloso. Per un profilo è un recidivo, per un altro profilo è un abituale o un professionale del mondo. Cioè questo è il parallelismo. Il parallelismo consiste nell'assumere il fenomeno della rinnovata, ripetuta attività criminosa o come indizio di una personalità che merita di essere più severamente punita, o come indizio di una personalità pericolosa che merita di essere intensamente curata sul piano sociale, per evitare che essa diventi un centro di infezione, di corruzione della società. Il fenomeno che noi rileviamo è ancora una volta parte della specifica disciplina della legge, un fenomeno di ripetizione del reato. Addirittura in questo caso si parla di abitualità del soggetto per quanto riguarda la commissione di reati. Esiste anche nella nostra legislazione, nella nostra scienza, un reato abituale, cioè dire un reato che viene integrato, che si realizza non con la commissione di una singola azione, ma si realizza solo quando più azioni della stessa natura siano state commesse. Cioè vi sono dei casi nei quali la stessa lesione dei beni giuridici, quella che giustifica la reazione dell'ordinamento, non è legata ad una singola commissione di reato, ma ad un seguito di azioni che manifestino in sé una abitudine al delitto. Quindi in tali casi una singola azione non realizza una fattispecie nella quale debba essere irrogata la pena, bisogna che ve ne siano alcune, cioè nel nostro ordinamento sotto diversi profili c'è questa idea del rilievo, di un certo rilievo giuridico della ripetizione delle stesse azioni criminali. Quindi per quanto riguarda il reato abituale il discorso è diverso, la reiterazione serve per integrare il reato. Per quanto riguarda invece quello che ora ci interessa, cioè la pericolosità del soggetto, si può dire che quando il soggetto è abitualmente in rotta con l'ordinamento giuridico, cioè quando si può riscontrare nella sua personalità una inclinazione che appare in lui difficilmente resistibile a rinnovare l'attacco contro l'ordinamento giuridico, questa sorta di inclinazione verso il reato, questa facilità di ricadere nella colpa che costituisce rottura dell'ordine giuridico mette in allarme il potere sociale e chiede che qualche cosa sia fatto per spezzare questa catena di delitti che minaccia di verificarsi, avendo riscontrato nel soggetto questa inclinazione, questa abitualità, avendo constatato che egli delinque più volte. Questo può essere evidentemente assunto sotto un profilo anche di responsabilità morale, perché chi più volte si abbandona al delitto, chi è sulla china che porta ad ulteriori rotture con l'ordinamento giuridico, ha lasciato creare nella sua personalità una certa caratterizzazione, quello che diciamo il vizio, cioè una inclinazione, riprovevole, che poteva essere impedita, perché potesse essere impedita, bastava che il soggetto reagisse con più vigore alla spinta delinquosa che reiteratamente gli si presentava. Il non averlo fatto, come del resto avviene nel mondo morale, il non aver saputo resistere ad una spinta reiterata verso la violazione di una norma, sia condotta della vita da parte del soggetto. E quindi ricade su colui che abitualmente infrange la norma morale o la norma giuridica, cioè obbedisce più volte o delinque più volte, ricade un giudizio morale negativo. Quindi potremmo dire che la figura dell'abituale è la figura di un uomo che non ha saputo bene dominare se stesso, che non ha saputo bene gestire la propria vita. Ma sotto il profilo che ci interessa in questo momento, non viene in evidenza questo significato, anche se questo significato è valido, è indiscutibile, non c'è dubbio che in quanto si tratti di un soggetto capace penalmente, però, cioè capace di agire, capace di scegliere, capace di decidere, il non sapere resistere al ritorno della violazione è qualche cosa che illumina di una luce negativa la persona del soggetto. Ma noi non ci occupiamo in questo momento di quello che è l'abitualità del reato, analoga al vizio, cioè all'abitualità del peccato, può significare sotto il profilo del giudizio morale che noi facciamo del soggetto. Ce ne occupiamo sotto il profilo della prevenzione, sotto il profilo della pericolosità. Come voi sapete, sul soggetto in quanto pericoloso non ricade mai un giudizio morale, perché la pericolosità è un dato obiettivo nel quale non si tiene conto di quello che il soggetto ha fatto o non fatto meritoriamente o colpevolmente per evitare di essere immesso nella condizione di pericolosità. Il soggetto pericoloso non è un soggetto che sia riprovato dall'ordinamento giuridico come per una mancanza morale che si possa riscontrare nella sua personalità. È un soggetto invece il quale deve essere tenuto d'occhio sulla base della constatazione obiettiva che in lui, per colpa o non per colpa, non importa, vi sono delle forme di inclinazione verso il reato, vi è una propensione a delinquere, vi è quindi una minaccia specifica ben più grave che non sia la minaccia generica che in ogni soggetto si può riscontrare nei confronti dell'ordinamento giuridico. E quindi al di là di ogni giudizio morale c'è una valutazione di allarme sociale, quindi c'è una posizione di attenzione dell'ordinamento giuridico che si esprime in misure non punitive, che non esprimono riprovazione, ma esprimono semplicemente preoccupazione, giusta preoccupazione di fronte ai rischi che il soggetto così e così configurato fa correre all'ordinamento giuridico. E quindi da questo punto di vista noi vediamo che l'ordinamento interviene con quelle misure di profilassi sociale, con quelle misure di carattere curativo, modificativo della personalità senza alcuna base di riprovazione, ma su base di preoccupazione, con lo sguardo rivolto alla fine. Ora, un caso nel quale esiste la pericolosità, nel quale esiste questa preoccupazione dell'ordinamento, nel quale lo sguardo si rivolge all'avvenire, è proprio quello dell'abitualità, cioè della reiterata commissione di reati la quale faccia ritenere al giudice che quel soggetto sia pericoloso e che quindi sia appropriato, non dico sia giusto per l'equivoco che può essere ritenuto, sia appropriato far ricadere su quel soggetto senza volerlo con ciò rimproverare o punire delle misure di carattere correttivo che valgano a rompere la spirale della abitualità, a interrompere questo pauroso ciclo del ricadere nel delitto che è diventato un contrassegno della personalità, che il soggetto è diventato un abituale del delitto. E da un abituale del delinquere che cosa ci si può attendere se non che egli delinqua ancora? Questo che si deve evitare. E quindi la considerazione della persistenza nell'attività delittuosa, che in tema di recidiva induceva l'ordinamento giuridico a punire più gravemente, in questo caso induce l'ordinamento giuridico a intervenire seriamente con misure di prevenzione, con misure di sicurezza che appunto colpiscono il soggetto che possa essere considerato reo abituale. E non si tratta, notate, di casi di incapacità, perché il soggetto abituale non è un soggetto incapace, è un soggetto capace penalmente, che quindi di questo modo di essere della sua personalità fa sì che il legislatore non si accontenti di reprimere, non si accontenti di punire, sia pure veramente, ma intervenga per la inclinazione, per tentare di rompere la inclinazione del soggetto verso il reato. Questa è la sua sconcertante ed allarmante abitualità nel commettere reati, questa sua facilità, questa sua indifferenza nei confronti dell'ordinamento giuridico. Quindi si tratta di una figura particolare di reo, e quindi siamo nel grande titolo inerente al soggetto di diritto penale, di una figura particolare di reo sotto il profilo della prevenzione, sotto il profilo delle misure di sicurezza da adottare in caso di pericolo. Buongiorno.
Gracias.
la, il fondamento della attenzione, della considerazione dell'ordinamento giuridico, affine anche per quanto riguarda l'angolo visuale sotto il quale il diritto prende in considerazione il giuridico. Cioè, innanzitutto, la natura, ancora una volta, una reiterazione dell'attività criminosa. Ancora una volta, una allarmante facilità nel mettere in urto con l'ordinamento giuridico. Ancora una volta, una forma di prevenzione e non di repressione. Cioè, ancora una volta, un intervento correttivo e curativo dell'ordinamento giuridico. Di che si tratta? È il caso nel quale il soggetto delinqua abitualmente, si lasci trascinare più volte a mettersi in urto l'ordinamento giuridico per una ragione particolare, cioè perché il delitto è per lui una fonte di guadagno dal quale trae in tutto o in parte i mezzi di sussistenza. Voi capite come la situazione si colorisca e si aggravi in questo secondo modo di essere del soggetto sotto il profilo della prevenzione. Perché si tratta di un reato ripetuto, di reati ripetuti non per una semplice incontrollabile inclinazione verso attività criminose, ma per una inclinazione che è determinata dal fatto che il soggetto non vive del suo lavoro e poi delinque, ma vive del provento che il tutto in parte gli deriva dalla commissione dei reati. E quindi la spinta, una volta creata questa situazione sociale, diciamo, nella quale il soggetto vive nel delitto e per il delitto, e il delitto è un mezzo, per lui equivale al lavoro, si sostituisce al lavoro, è un mezzo di tutto. Quindi il soggetto che si trova in questa situazione è ovviamente molto più pericoloso, in quanto in lui non vi è soltanto la spinta a incorrere nel delitto, la facilità nella rottura dell'ordinamento giuridico, la debolezza di fronte alla forza costituita dalle spinte antidelitto che vi sono nella vita sociale, sono morali e giuridiche. Egli resiste difficilmente perché in quel modo egli deve vivere, deve trovare i mezzi di sussistenza. Quindi è una spinta potente. È come se vi fosse un elemento acceleratore, un elemento di facilitazione alla commissione del reato costituito dal bisogno nel quale ormai disgraziatamente il soggetto si trova, avendo egli rinunziato per una qualsiasi ragione, può essere anche non colpevole, rinunciato a vivere onestamente e accettato di vivere disonestamente nel frutto della sua disonestà, della sua rottura reiterata, costante con l'ordinamento. Quindi la figura del delinquente professionale è una figura marcata dell'ordinamento giuridico, colui che addirittura viene preso in considerazione in termini di riprovazione morale. Non di questo si tratta, non come non si rimprovera al reo abituale di avere lasciato che il vizio, la inclinazione verso il reato dominasse la sua vita e la caratterizzasse, così non si rimprovera, poiché l'interesse è diverso, non si rimprovera il soggetto che pur deve avere una qualche responsabilità, almeno una qualche corresponsabilità per avere dato questo indirizzo alla sua vita di delinquere invece che lavorare, delinquere per vivere. Non è questo l'intento dell'ordinamento giuridico, perché siamo ancora nell'ambito della prevenzione, laddove non giocano dei criteri di carattere morale e quindi laddove non si rimprovera ma si previene, non si colpisce ma si interviene con delle misure correttive che devono essere evidentemente commisurate nella loro severità, nella loro serietà alla situazione nella quale il soggetto si trova. E quando la pericolosità emerge, come in questo caso, da questa allarmante inclinazione al delitto come mezzo di vita, evidentemente siamo di fronte a una pericolosità fortemente radicale, siamo di fronte a una pericolosità veramente seria che richiede da parte del delitto un intervento che sia altrettanto serio, commisurato alla serietà della situazione. Quindi interventi di natura correttiva per salvare la società dalla minaccia costituita da colui che inclina al delitto contro il delitto. Ma c'è un'altra e l'ultima figura di oggetto pericoloso, sempre sotto il profilo di una caratterizzata personalità, ed è quella che va sotto il nome piuttosto vago e di difficile interpretazione della tendenza al delitto. Come vedete, torna sempre lo stesso concetto, cioè in tutti questi casi quello che viene in evidenza è il fatto del ripetere il delitto e il timore che il delitto si ripete. Nel caso della tendenza a delinquere in verità, non è che debba essere come nei casi precedenti, nei fatti una ripetizione di attività criminose, quella ripetizione dalla quale abbiamo desunto la recidiva con la sua conseguenza di cavata punita, o l'abitualità e la professionalità come espressioni di pericolosità e quindi come fondamento di misure preventive. In tutti questi casi doveva verificarsi una reiterazione criminosa nei fatti, cioè il passato del soggetto doveva essere un passato di rinnovata attività delinquenziale. Nel caso della tendenza a delinquere, invece, non è necessario che il soggetto abbia compiuto più reati, perché da questa catena di delitti si possa desumere che egli ha la tendenza personale, cioè ha la inclinazione personale verso la commissione di ulteriori reati. Per quanto riguarda la tendenza antidelinquere si può dire che essa può essere riconosciuta e dichiarata non necessariamente sulla base di più delitti, ma anche di un solo delitto, purché esso sia veramente indicativo nella valutazione che il giudice ne fa di questa tendenza, cioè di questa pericolosa inclinazione verso un reato, ma dobbiamo dire verso un particolare tipo di reato. Perché mentre le altre figure che abbiamo fin qui considerato sono di carattere generale, hanno come caratteristica la reiterazione di una delinquenza di qualsiasi natura, invece la tendenza a delinquere ha una caratterizzazione specifica, è la tendenza a compiere reati che mettono in discussione la vita e la integrità dell'altro, cioè qualche cosa che riguarda quelli che si sogliono chiamare delitti di sangue e sui quali comprensibilmente cade una particolare attenzione del legislatore e deve ricadere poi una particolare attenzione del giudice. E allora si capisce che in questo caso per dichiarare la pericolosità, perché di questo si tratta, ed intervenire in conseguenza, il legislatore non ci chiede di aspettare che questa volontà sanguinaria si sia già espressa in più reati prima di intervenire. Sarebbe mancare di tenere il dovuto conto delle ragioni di sicurezza della società il soffermarsi per proclamare la inclinazione al reato che si verifichi la circostanza della plurima violazione dell'ordinamento giuridico, cioè che più delitti di sangue siano compiuti. È un lusso questa attesa che la società, proprio in considerazione della particolare natura di questi reati, non si può consentire. E quindi, mentre per definire recidiva, abitualità e professionalità bisogna che questa continuazione si sia manifestata, per quanto riguarda la tendenza invece la inclinazione al delitto, lo sporcarsi ancora una volta le mani di sangue, perché di questo si tratta, e cosa che si può desumere naturalmente in certe condizioni anche dalla commissione di un solo reato. E qui bisogna chiarire ancora una volta che si tratta, a questo proposito, di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, ma non si tratta di soggetti incapaci. Quindi, quando diciamo che un soggetto ha la tendenza a delinquere, e ha la tendenza a delinquere nel sangue, però, ponendo in discussione non i beni o l'onore o altro, ma la vita delle persone, non lo fa come un soggetto incapace, non lo fa come il pazzo morale, non lo fa come espressione di una tara fisica che faccia di lui un delinquente per tendenza, cioè un delinquente per necessità fisica, un delinquente da costituzione del soggetto. Non si tratta di questo. Se si trattasse di questo, allora noi avremmo le norme generali sulla pericolosità. Qui si tratta invece di una configurazione del soggetto nella sua normalità psichica, nel pieno possesso della sua capacità di intendere e di volere, quindi di assumere la responsabilità delle sue azioni. Quindi il soggetto non è inclinato, non è tendente per fatalità costituzionale al delitto, ha una sorta di insensibilità morale, ha una sorta di indifferenza al sangue, ha una sorta di facilità a delinquere in questo modo atroce che è il delitto di sangue, come un contrassegno della sua personalità morale che rimane integra. Rimane integra evidentemente non nel senso che si prenda in considerazione la tendenza a delinquere come dato per una repressione, rimane integra pur trattandosi di pericolosità criminale e quindi della applicazione di misure di sicurezza, di misure preventive per disinnescare la mina, cioè per curare, per attenuare, per eliminare questa paurosa inclinazione come dato che riguarda una personalità moralmente integra, questa pericolosa inclinazione a delinquere. Poi nella prossima lezione di domani passeremo a parlare del reato della famiglia con una certa velocità.